Capitolo 32esimo. Ma torniamo alla parte che ebbero Tom e Becky nel picnic. Anche loro camminarono con gli altri lungo le tenebrose gallerie, visitando le note meraviglie della grotta. Meraviglie battezzate con nomi fin troppo pittoreschi, come il Salone, la Cattedrale, il Palazzo di Aladino e così via. Poco dopo i ragazzi si misero a giocare a nascondino e Tom e Becky parteciparono al gioco con entusiasmo fino a quando la fatica cominciò a farsi sentire. Allora si incamminarono per un tortuoso sentiero, tenendo alte le candele per decifrare l'intricata ragnatela di nomi, date, indirizzi e motti con cui erano state affrescate, col fumo di candela, le pareti rocciose. Sempre gironzolando e chiacchierando tra loro, non si accorsero di essere finiti in una parte della caverna le cui pareti non erano affrescate. Scrissero col fumo i loro nomi sotto una sporgenza e proseguirono. Poco dopo raggiunsero un luogo dove un piccolo corso d'acqua, gocciolando sopra una cornice e portando con sé un sedimento calcareo, aveva, nel lento trascorrere dei secoli, formato un Niagara, tutto crespi e merletti, di pietra luccicante e indistruttibile. Tom insinuò il suo corpicino dietro questa meraviglia per illuminarla e farla ammirare a Becky. Scoprì allora che era come una tenda davanti a una specie di ripida scaletta naturale chiusa tra due pareti anguste, e subito dopo lo invase l'ambizione di essere uno scopritore. Becky rispose al suo richiamo e fecero un segno col fumo per orientarsi in un secondo tempo e iniziarono la loro esplorazione. Girarono di qua e di là, sprofondando negli abissi della grotta, fecero un altro segno e si allontanarono lungo una diramazione in cerca di novità da raccontare al mondo soprastante. A un certo punto si trovarono in una spaziosa caverna dal soffitto della quale pendeva una moltitudine di lucenti stalattiti della lunghezza e della circonferenza della gamba di un uomo. Fecero tutto il giro, pieni di ammirazione e di stupore, e poi ne uscirono per una delle numerose gallerie che vi sboccavano. Quella strada, in breve, li portò davanti a un'incantevole sorgente, il cui bacino era tutto incrostato di una trina di cristalli scintillanti. La sorgente era in mezzo a una caverna, le cui pareti erano sostenute da molti fantastici pilastri risultanti dall'unione di grandi stalattiti e stalagmiti, in conseguenza dell'incessante gocciolio dell'acqua nei secoli. Sotto la volta si erano ammassati grossi grappoli di pipistrelli a migliaia. La luce disturbò quelle creature che si misero a svolazzare a centinaia, squittendo e avventandosi furiosamente contro le candele. Tom conosceva le loro abitudini e i pericoli di quel comportamento. Prese Becky per mano e la tirò nel primo corridoio che gli si parò davanti, appena in tempo, perché un pipistrello spense la luce di Becky con le ali mentre la bambina usciva dalla caverna. I pipistrelli li inseguirono a lungo, ma i fuggitivi si precipitavano in ogni nuovo cunicolo che si parasse di fronte a loro e finalmente riuscirono a liberarsi di quei pericolosi inseguitori. Poco dopo Tom trovò un lago sotterraneo di cui, alla fioca luce della candela, non si poteva scorgere l'altra riva. Avrebbe voluto esplorarne le adiacenze, ma concluse che prima sarebbe stato meglio sedersi e prendersi un po' di riposo. Allora, per la prima volta, il profondo silenzio di quel luogo smorzò con la sua mano viscida l'entusiasmo dei due bambini. Becky disse:
«Accipicchia, non ci avevo fatto caso! Ma è un pezzo che non sento più gli altri!»
«A pensarci bene, Becky, dovremmo essere sotto di loro, ma non so che distanza e in quale direzione. Non possiamo sentirli da qui!»
Becky cominciò a mostrare un po' di timore.
«Chissà da quanto tempo siamo qua giù, Tom! Sarebbe meglio tornare indietro!»
«Sì, credo anch'io. Forse sarebbe meglio!»
«Riesci a trovare la strada, Tom? Io faccio una gran confusione con tutte quelle svolte!»
«Credo che ci riuscirei a trovare la strada, ma...»
«E i pipistrelli?»
«Se ci spengono entrambe le candele, saremo in un bel guaio. Proviamo un'altra strada per non passare di là.»
«Va bene, ma speriamo di non perderci. Sarebbe terribile.»
E la bambina rabbrividì al pensiero di quell'orrenda possibilità. Si incamminarono per una galleria e in silenzio ne percorsero un buon tratto, spingendo lo sguardo in ogni nuova apertura per vedere se avesse qualcosa di familiare, ma sembravano tutte sconosciute. Ogni volta che Tom faceva un sopralluogo, Becky cercava sul suo viso qualche segno di incoraggiamento e lui allora diceva allegramente:
«Oh, va tutto bene. Non è questa, ma la troveremo subito.»
Dopo ogni insuccesso, invece, si sentiva sempre meno fiducioso e alla fine si mise a scantonare nelle diramazioni a caso, nella speranza disperata di trovare quella che cercava. Diceva sempre che tutto andava bene, ma aveva il cuore oppresso da una tale paura che le parole si erano svuotate d'ogni forza di persuasione e sembrava che avesse detto invece «tutto è perduto». Becky gli si stringeva al fianco in preda alla paura e faceva del suo meglio per trattenere le lacrime senza riuscirci. Alla fine disse «Oh Tom, non pensiamo ai pipistrelli, torniamo indietro di là. Mi sembra che così vada di male in peggio». Tom si fermò di colpo. «Ascolta», disse. Profondo silenzio. Un silenzio così profondo che persino il loro respiro era cospicuo nella quiete. Tom gridò. La sua voce echeggiò sotto le volte delle gallerie e si spense in lontananza con un fievole suono che sembrava uno scroscio di risa beffarde. «Oh, non farlo più, Tom! È troppo orribile!» disse Becky. «È orribile, ma sarà meglio che lo faccia, Becky. Potrebbero sentirci, sai?» e urlò di nuovo. Quel «potrebbero» faceva ancora più orrore della spettrale risata, tanto platealmente rivelava il venir meno delle loro speranze. I bambini, immobili, tesero l'orecchio, ma non ci fu alcun esito. Tom tornò immediatamente sui suoi passi, affrettandosi. Non doveva passare molto tempo prima che una certa indecisione nel suo atteggiamento rivelasse a Becky un'altra spaventevole realtà. Non riusciva più a trovare la strada per tornare indietro. «Oh, Tom, non hai fatto segni! Becky, che stupido sono stato, che stupido! Non pensavo che avremmo potuto aver bisogno di tornare indietro. No, non riesco a trovare la strada. È tutto confuso. Tom! Tom, siamo perduti! Siamo perduti! Non riusciremo mai più a uscire da questo orribile posto! Oh, perché ci siamo separati dagli altri?» La bambina si lasciò cadere a terra e scoppiò in un pianto così disperato che Tom fu atterrito dall'idea che potesse morire o perdere la ragione. Si sedette accanto a lei e l'abbracciò. Lei gli affondò il viso nel petto, aggrappandosi a lui e balbettando gli confessò i suoi terrori, i suoi vani rimpianti e gli echi lontani trasformarono ogni parola in una risata di scherno. Tom la pregò di non perdersi d'animo e lei disse che non ce la faceva più. Allora lui si mise a darsi la colpa e insultarsi per averla messa in quella sventurata situazione. Questo ebbe un effetto migliore. Becky disse che avrebbe cercato di sperare ancora, che si sarebbe alzata e lo avrebbe seguito ovunque avesse deciso di andare, purché non parlasse più così. «Perché non aveva più colpe di lei», disse. Allora si rimisero in cammino, a casaccio, senza meta. Tutto quello che potevano fare era muoversi, continuare a muoversi. Per un po' la speranza fece mostra di rinascere, non perché ce ne fosse motivo, ma solo perché è nella sua natura rifiorire, quando la molla non è stata distrutta dalla vecchiaia e dalla familiarità con l'insuccesso. Poco dopo Tom prese la candela di Becky e la spense. Questa economia aveva un significato ben preciso. Le parole non erano necessarie. Becky capì e le sue speranze tornarono a svanire. Sapeva che Tom aveva in tasca una candela intera e 3 o 4 pezzi, eppure doveva fare economia. Piano piano la stanchezza cominciò a farsi sentire. I bambini cercarono di non badarvi, perché era terribile pensare di sedersi quando il tempo era diventato così prezioso. Muoversi in una direzione qualsiasi, voleva almeno dire far progressi e poteva recare qualche frutto. Ma sedersi era come invitare la morte ad abbreviare il suo inseguimento. Alla fine, le fragili membra di Becky si rifiutarono di portarla oltre. La bambina si mise a sedere. Tom si riposò insieme a lei e parlarono della loro casa e degli amici che avevano là e dei loro letti comodi e soprattutto della luce. Becky pianse e Tom cercò di trovare qualche sistema per consolarla, ma i suoi incoraggiamenti avevano ormai perso tutta la loro efficacia e sembravano sarcasmi. Così grande, tuttavia, era il peso della stanchezza che Becky a poco scivolò nel sonno. Tom ringraziò il cielo. Rimase là seduto a guardare la sua faccia tesa e la vide tornar liscia e naturale sotto l'influenza di sogni piacevoli. E poco dopo le spuntò sulle labbra un sorriso che non se ne andò. Quel viso sereno riverberò un po' della sua pace e della sua tranquillità sullo spirito di Tom, che allora tornò col pensiero a tempi lontani e vaghi ricordi. Mentre era immerso nelle sue meditazioni,
Becky si svegliò con una risata argentina, che subito però le si spense sulle labbra e fu seguita da un gemito.
«Oh, come ho potuto dormire! Vorrei non essermi mai più svegliata!» «No, no, Tom, non è vero! Non fare quella faccia! Non lo dirò più!»
«Sono contento che tu abbia dormito, Becky. Ti sentirai riposata adesso e troveremo una via d'uscita!»
«Possiamo provare, Tom, ma ho visto un paese così bello nel mio sogno! Io credo che stiamo andando lì!»
«Forse no, forse no!» «Coraggio, Becky, e continuiamo a cercare!» Si alzarono e ripresero la loro peregrinazione senza speranze, tenendosi per mano. Si sforzarono di calcolare da quanto tempo erano nella grotta, ma tutto quello che sapevano era che sembravano giorni e settimane, mentre era chiaro che non poteva essere così perché le candele non si erano ancora consumate. Molto tempo dopo, non avrebbero saputo dire quanto, Tom disse che dovevano camminare in punta di piedi e tendere l'orecchio per sentire il rumore dell'acqua che scorre. Dovevano trovare una sorgente. Finalmente ne trovarono una e Tom disse che era ora di riposarsi una seconda volta. Erano stanchi morti tutte e due, ma Becky disse che se la sentiva di fare un altro po' di strada. La sorprese che Tom fosse di diverso parere. Non riusciva a capirlo. Si misero a sedere e Tom fissò la candela alla parete davanti a loro con un po' d'argilla. Presto furono assaliti da una folla di pensieri. Per qualche tempo nessuno disse nulla. Poi Becky ruppe il silenzio.
«Ho tanta fame, Tom!»
Tom tirò fuori qualcosa dalla tasca. «Ricordi questa?» disse. Becky abbozzò quasi un sorriso.
«È la nostra torta nuziale, Tom!»
«Sì, vorrei che fosse grande come una botte.
Perché tutto quello che abbiamo?» «L'avevo messa da parte perché potessimo sognarci sopra, Tom, come fanno gli adulti con le torte nuziali. Invece sarà il nostro...»
Lasciò la frase a metà. Tom divise la torta e Becky mangiò di gusto, mentre Tom sbocconcellava la sua parte. C'era acqua fresca in abbondanza per completare il banchetto. Poco dopo, Becky propose di rimettersi in cammino. Per un attimo Tom rimase muto, poi disse «Becky, te la senti di ascoltare una cosa che devo dirti?» Il viso di Becky impallidì, ma la bambina disse che se la sentiva. «Beh, allora, Becky, dobbiamo stare qui, dove c'è acqua da bere. Quel pezzetto è la nostra ultima candela!» Becky diede sfogo alle lacrime e ai lamenti. Tom fece il possibile per confortarla, ma con scarsi risultati. Alla fine Becky disse
«Tom!»
«Sì, Becky?»
«Noteranno la nostra assenza e verranno a cercarci!»
«Sì, certo, certo che verranno!»
«Tom, forse stanno cercandoci già adesso!»
«Acciderba, forse sì!»
«Speriamo!»
«Quando potrebbero accorgersi della nostra assenza, Tom?»
«Quando tornano alla barca, immagino.»
«Tom, potrebbe essere buio allora. Si accorgerebbero che non siamo arrivati.» «Non so. Ma tua madre in ogni modo noterebbe la tua assenza appena fossero tornati a casa.» L'espressione spaventata che comparve sul viso di Becky fece rinsavire Tom, che si accorse di aver commesso un errore. Becky non doveva tornare a casa quella sera. I bambini ammutolirono, perduti nei loro pensieri. Ancora un attimo e una nuova manifestazione di dolore da parte di Becky fece capire a Tom che la cosa alla quale stava pensando lui aveva colpito anche lei, che poteva benissimo passare una metà della mattinata festiva prima che la signora Thatcher scoprisse che Becky non era a casa della signora Harper. I due bambini fissarono lo sguardo sul mozzicone di candela e lo videro sciogliersi con spietata lentezza. Videro il mezzo pollice di stoppino drizzarsi alla fine solitario. Videro la debole fiammella salire e scendere, arrampicarsi sull'esile colonna di fumo, indugiare un momento sulla cima e poi regnò l'orrore della più completa oscurità. Quanto tempo fosse passato prima che Becky lentamente si accorgesse che stava piangendo tra le braccia di Tom, né l'uno né l'altra avrebbero saputo dire. Tutto quello che seppero fu che, dopo quello che sembrò un lunghissimo periodo di tempo, uscirono ambedue dall'inerte torpore del sonno e tornarono ancora una volta ai loro tormenti. Tom disse che ormai poteva essere domenica, forse lunedì. Si sforzò di far parlare Becky, ma il suo dolore era troppo grande e tutte le sue speranze erano svanite. Tom disse che la loro assenza doveva essere stata notata da un pezzo e che senza dubbio le ricerche erano in corso. avrebbe urlato, così forse sarebbe arrivato qualcuno. Ci provò, ma nelle tenebre gli echi lontani mandavano un suono così terrificante che non ci provò più. Le ore passavano lente e la fame riprese a tormentare i prigionieri. Rimaneva una parte della mezza torta di Tom, se la divisero e la mangiarono, ma sembrava che i morsi della fame si fossero fatti più forti di prima. Quel misero pezzetto di cibo gli aveva solo stuzzicato l'appetito. Poco dopo Tom disse:
«Shh! Hai sentito?»
Trattennero il respiro e tesero l'orecchio. Si udì un suono che sembrava un urlo, fioco e lontanissimo. Tom rispose immediatamente e, presa Becky per mano, cominciò a dirigersi a tentoni da quella parte. Poco dopo tornò a tendere l'orecchio. Il suono tornò a farsi sentire e stavolta sembrava più vicino.
«Sono loro!» disse Tom. «Arrivano! Forza, Becky! Siamo salvi!»
La gioia dei prigionieri era quasi intollerabile. Lenta però era la loro marcia, perché i trabocchetti erano piuttosto frequenti e occorreva stare in guardia. Ne trovarono uno poco dopo e dovettero fermarsi. Il terreno poteva sprofondare di un metro come di 30. Impossibile superare l'ostacolo in ogni modo. Tom si distese bocconi e tastò con la mano. Non riuscì a toccare il fondo. Dovevano star lì ad aspettare l'arrivo dei soccorritori. Tesero l'orecchio. Era evidente che le urla, già lontane, si allontanavano sempre più. Ancora un attimo e non si udì più nulla. Che dolore straziante! Tom urlò fino a restare senza voce, ma non servì a nulla. A Becky si rivolse con parole di speranza, ma passò un secolo di trepidante attesa e non si udì alcun suono. A tentoni i bambini tornarono alla sorgente. Il tempo continuò a scorrere, lentissimo. Il sonno li vinse di nuovo e quando si svegliarono erano affamati in preda alla più nera disperazione. Ormai, secondo Tom, doveva essere martedì. Allora il ragazzo ebbe un'idea. C'erano lì vicino dei cunicoli laterali. Meglio esplorarne qualcuno che sopportare oziosamente il peso del tempo che passava, inesorabile. Tom tolse di tasca un gomitolo di spago d'aquiloni, lo legò a una sporgenza e partì con Becky, lui davanti e lei dietro, svolgendo il gomitolo man mano che si allontanava. Percorsi 20 passi, il cunicolo finiva su una specie di trampolino. Tom si inginocchiò per tastare il terreno sotto di sé e poi oltre lo spigolo, fin dove arrivava con le mani. Si sforzò di allungarsi ancora un po' sulla destra e in quel momento, a meno di 20 metri di distanza, la mano di un uomo che reggeva una candela spuntò da dietro una roccia. Tom lanciò un urlo di gioia e nello stesso istante la mano fu seguita dal corpo al quale apparteneva. Quello di Joe l'indiano! Tom rimase paralizzato, non riusciva a muoversi. Provò un grandissimo senso di sollievo quando vide un istante dopo lo spagnolo darsela a gambe e sparire. Tom si chiese come mai Joe non avesse riconosciuto la sua voce e non fosse venuto ad ammazzarlo per aver testimoniato in tribunale. Ma gli echi dovevano averla alterata. Senza dubbio era così, ragionò. La paura gli aveva indebolito ogni muscolo del corpo. Allora si disse che, se avesse trovato la forza per tornare alla sorgente, sarebbe rimasto là e nulla avrebbe potuto spingerlo a correre il rischio di incontrare un'altra volta Joe l'indiano. Badò a non dire a Becky cosa aveva visto. Le spiegò di aver gridato per scaramanzia. Ma la fame e l'angoscia, a lungo andare, sono più forti della paura. Un'altra monotona attesa vicino alla sorgente e un altro lungo sonno operarono dei cambiamenti. I bambini si svegliarono torturati da una fame furibonda. Tom credeva che fosse già mercoledì, o giovedì, o addirittura venerdì, o sabato, e che le ricerche fossero state abbandonate. Propose di esplorare un'altra galleria. Era pronto ad affrontare Joe l'indiano e tutti gli altri terrori di quella caverna. Ma Becky era debolissima. Era caduta in uno stato di terribile apatia da cui niente riusciva a scuoterla. Disse che avrebbe atteso adesso, lì dov'era, che avrebbe atteso la morte. Non ci sarebbe stato molto da aspettare. Disse a Tom di andar pure a esplorare con lo spago dell'aquilone se voleva, ma lo supplicò di tornare indietro ogni tanto a dirle qualcosa e gli fece promettere che quando fosse giunto il momento fatale le sarebbe stato vicino e le avrebbe tenuto la mano finché tutto non fosse finito. Tom la baciò con un nodo alla gola che gli dava l'impressione di soffocare e si finse sicuro di trovare i soccorritori o una via di scampo.
Poi prese in mano il gomitolo di spago e a tentoni si avviò, sulle mani e sulle ginocchia, lungo uno dei cunicoli, stremato dalla fame e ormai presago che la fine era imminente.